Capitolo ventesimo. Stepan Arkadich, come sempre del resto, non passava oziosamente il tempo a Pietroburgo. A Pietroburgo, oltre agli affari, il divorzio della sorella e il posto, aveva bisogno, come sempre, di rinfrescarsi, come diceva, dopo l'odor di chiuso moscovita. Mosca, malgrado i suoi caffè chantant e gli omnibus, era pur sempre una palude stagnante. Stepan Arkadich lo avvertiva sempre. Dopo aver vissuto un po' a Mosca, specialmente vicino alla famiglia, sentiva che andava giù di umore. Vivendo a lungo a Mosca, senza allontanarsene mai, giungeva al punto da cominciare a irritarsi con la moglie per il cattivo umore e i rimproveri di lei, per la salute, per l'educazione dei figli, per i piccoli interessi del suo ufficio. Perfino i debiti l'inquietavano. Ma gli bastava soltanto arrivare e restare un poco a Pietroburgo, nell'ambiente che frequentava, dove si viveva proprio e non ci si congelava come a Mosca, e subito quei pensieri sparivano e si dissolvevano, come cera al fuoco. La moglie? Proprio quel giorno aveva parlato col principe Cecienski. Il principe Cecienski aveva una moglie e una famiglia, e dei figlioli che erano paggi, e aveva un'altra famiglia, illegittima, dalla quale pure aveva dei figli. Sebbene anche la prima famiglia fosse buona, il principe Cecienski si sentiva più felice nella seconda famiglia. E portava il primogenito nella seconda famiglia e raccontava a Stepan Arkadich che riteneva ciò utile e adatto a sviluppare il figlio. Che ne avrebbero detto a Mosca? I figli? A Pietroburgo i figli non impedivano di vivere e i padri. I figli venivano educati negli istituti e non c'era quel barbaro concetto che si diffondeva a Mosca, Lvov ne era un esempio, che i figli dovessero avere tutto il bello della vita e i genitori solo il lavoro e le preoccupazioni. Qui si capiva che un uomo aveva il dovere di vivere per sé, così come deve vivere un uomo colto. L'impiego? Ma anche l'impiego qui non era quel tirar la carretta ostinato, senza speranze, come a Mosca. Qui c'era interesse nell'impiego. Un incontro, un favore, una parola incisiva, il saper rappresentare in dialogo vari scherzi, e un uomo a un tratto faceva carriera, come Brianchev, che Stepan Arkadich aveva incontrato il giorno prima e che adesso era primo dignitario. Questo impiego aveva un interesse. Il modo poi di Pietroburgo di considerare gli affari pecuniari agiva in maniera particolarmente rasserenante su Stepan Arkadich. Bartnianski, che spendeva almeno 50.000 rubli per il tren che conduceva, il giorno innanzi gli aveva detto a questo proposito una parola significativa. Prima di pranzo, messisi a parlare, Stepan Arkadich aveva detto a Bartnianski: «Tu, mi pare, sei intimo di Mordvinsky. Mi puoi fare un favore? Digli una parola per me, ti prego. C'è un posto che vorrei occupare. Membro dell'agenzia? Via, tanto non me lo ricordo. Soltanto, che gusto c'è ad andare in queste imprese ferroviarie insieme ai giudei? Sia come vuoi, ma è un obbrobrio». Stepan Arkadich non gli disse che era un lavoro vivo. Bartnianski non l'avrebbe capito. «C'è bisogno di denaro per vivere. E non vivi?» «Vivo, ma ho dei debiti». «Davvero? Per molto?» disse Bartnianski, compassionevole. «Per moltissimo, per 20.000 rubli». Bartnianski scoppiò a ridere allegramente. «Oh, un uomo fortunato!» disse. «Io ne ho per 500.000 e non ho nulla, e come vedi si può ancora campare». E Stepan Arkadich non soltanto a parole, ma nei fatti vedeva la giustezza di questo. Zivakov aveva 300.000 rubli di debiti e neanche una copeca di suo, eppure viveva e ancora come. Il conte Krivkov, da tempo, tutti gli avevano già fatto il funerale e lui ne manteneva due. Petrovski aveva speso 5.000.000 e viveva sempre allo stesso modo e soprintendeva le finanze e riceveva 20.000 rubli di stipendio. Ma oltre a questo, Pietroburgo agiva su Stepan Arkadich in maniera fisicamente piacevole. Lo ringiovaniva. A Mosca qualche volta si guardava i capelli bianchi, si addormentava dopo pranzo, si stirava, saliva la scala al passo respirando con affanno, si annoiava con le donne giovani, non ballava nelle feste. A Pietroburgo invece sentiva sempre che gli andavano via 10 anni dal groppone. Egli provava a Pietroburgo la stessa cosa che gli aveva detto ancora il giorno prima il 60enne principe Piotr Oblonsky, appena tornato dall'estero. «Noi qui non sappiamo vivere», diceva Piotr Oblonsky. «Ci credi, io ho passato l'estate a Baden. Ebbene, mi son sentito proprio un giovanotto. Vedo una donna giovane e i pensieri... Pranzi, bevi un poco e si afforza, coraggio. Sono arrivato in Russia. Dovevo andare da mia moglie e poi in campagna. Non ci crederai. Dopo 2 settimane mi son messo la vestaglia indosso. Ho smesso di vestirmi per il pranzo. Altro che pensare alle donne giovani. Son diventato proprio un vecchio. Mi restava solo da pensare all'anima. Sono andato a Parigi e mi son ripreso di nuovo. Stepan Arkadich sentiva proprio la stessa cosa, come Piotr Oblonsky. A Mosca egli si lasciava andare così che, davvero, a viverci molto, sarebbe giunto perfino a qualcosa di buono, quasi alla salvezza dell'anima. A Pietroburgo, invece, si sentiva di nuovo una persona in gamba. Fra la principessa Betsy Tverskaya e Stepan Arkadich esistevano vecchi rapporti, molto strani. Stepan Arkadich le faceva sempre scherzosamente la corte e le diceva, sia pure scherzosamente, le cose più sconvenienti, sapendo che questo le piaceva più di tutto. Il giorno dopo la sua conversazione con Karenin, Stepan Arkadich, essendo passato da lei, si sentiva tanto giovane che nel farle la corte e nel celiare era andato senza volerlo così lontano da non saper più come tornare indietro, perché per sua disgrazia non solo non gli piaceva, ma gli era disgustosa. Questo tono s'era stabilito perché lui piaceva molto a lei, quindi egli fu molto contento dell'arrivo della principessa Miachkaya, che interruppe la loro solitudine a due. «Ah, anche voi siete qui!» ella disse nel vederlo. «Beh, come va la vostra povera sorella? Non mi guardate così!» soggiunse. «Da che le si sono scagliati contro tutti quelli che sono 100.000 volte peggiori di lei, io penso che ha fatto benissimo. Non posso perdonare a Vronsky di non avermi fatto sapere quando erano a Pietroburgo. Sarei andata da lei e con lei dovunque. Per favore, ditele da parte mia il mio affetto. Ma raccontatemi di lei». «Sì, la sua situazione è penosa. Ella voleva cominciare a raccontare Stepan Arkadich, prendendo ingenuamente per moneta contante le parole della Miachkaya, raccontate di vostra sorella. La principessa Miachkaya, subito, secondo la sua abitudine, lo interruppe e si mise a raccontare lei stessa. «Lei ha fatto quello che tutte, tranne me, fanno ma nascondono, ma lei non voleva ingannare e ha fatto benissimo. E ha fatto ancora meglio, perché ha abbandonato quel pazzo di vostro cognato. Voi mi scusate. Tutti dicevano che era intelligente, io sola dicevo che era scemo. Adesso, da che si è messo insieme con Lidia Ivanovna e con Landau, tutti dicono che è un pazzo. E io sarei magari contenta di non essere d'accordo con tutti, ma questa volta non posso». «Ma spiegatemi, per favore», disse Stepan Arkadich, «che cosa significa questo? Ieri sono stato da lui per l'affare di mia sorella e ho chiesto una risposta decisiva. Lui non m'ha dato una risposta e mi ha detto che ci avrebbe pensato. E questa mattina, invece della risposta, ho ricevuto un invito per questa sera dalla contessa Lidia Ivanovna». «Eh già, è così», cominciò a dire con gioia la principessa Miachkaya. «Chiederanno a Landau che cosa ne dice». «Come a Landau? Perché? Chi è mai Landau?» «Come? Non conoscete Jules Landau? Le fameux Jules Landau, le clairvoyant? Anche lui è un pazzo, ma la sorte di vostra sorella dipende da lui. Ecco le conseguenze della vita in provincia, voi non sapete niente. Landau, vedete, era con me in un magazzino di Parigi ed era andato dal dottore. Dal dottore, nella sala d'aspetto, si addormentò e nel sonno cominciò a dare consigli a tutti i malati. E consigli sorprendenti. Poi la moglie di Yuri Meldinsky, sapete, quello malato, è venuta a sapere di questo Landau e lo ha messo accanto al marito. Egli cura il marito. E secondo me non gli ha portato nessun miglioramento, perché è sempre debole allo stesso modo. Ma loro credono in lui e se lo portano dietro. E l'hanno portato in Russia. Qui tutti si sono gettati su di lui e lui si è messo a curar tutti. Ha guarito la contessa Bezubova e lei ha preso a volergli tanto bene che l'ha adottato». «Come adottato?» «Sì, adottato. Adesso non è più Landau, ma il conte Bezubov. Ma la questione non sta qui. Lidia Ivanovna, io le voglio molto bene, ma non ha la testa a posto e naturalmente adesso si è gettata su questo Landau, così che senza di lui né lei né Alexei Alexandrovich decidono nulla. E perciò la sorte di vostra sorella è ora nelle mani di Landau o conte Bezubov».